viaggio. Ieri, a proposito di cammini, viaggi, eccetera, nel 2005, eravamo con Liliana, Liliana solito con la chitarra avanti e lo zaino dietro e camminavamo. A proposito dell'importanza di internet, no? Mi avvicina una ragazzina in cammino, una bassina, che si rivelò essere siciliana di Palermo, e mi disse: come stai, come non stai, di dove sei, di dove non sei. E conoscemmo la origine comune di essere siciliani e si parlava: ma come ti sei informata? Io domandavo: ma sai, ho visitato il sito internet di Urso. E io gli disse, ma guarda che Urso sono io. No, a proposito di queste cose, grazie Carla che hai citato il nostro sito nei tuoi libri. A proposito di questo, e allora io disse a sta ragazza: ah sì, ma Urso sono io. Parlando del più del meno, eravamo nel 2005, che eravamo partiti da Burgos per fare circa 500 km che poi facevamo, e in questa tappa incontro sta ragazza mi fa: ah, tu sei Urso, ma vedi che presto c'è uno come te, un pellegrino importante, si chiama Luciano Callegari. L'avevo appresso, Luciano Callegari è quello lì, l'avevo appresso di una tappa. Ora voi sapete com'è l'usanza del cammino: nei rifugi si può dormire solo una notte a meno che tu non stia male, e allora puoi approfittare della struttura, ma normalmente tu una tappa e via. Il contrario può accadere, che tu salti una tappa che prendi il pullman, se tu non sei insomma fondamentalista, puoi prendere il pullman e vai via, no? Ma normalmente allora non mi capitò di fermarmi e non mi capitò di incontrarlo. Lui era presso a noi semplicemente di una tappa. Luciano Callegari è qui con noi ed io ho il piacere di averlo con noi, perché lui sviluppa un lavoro certosino immenso, e come faccia io non l'ho. Immagino, non riesco a capirlo, si dedica così tanto a dare informazioni, tra l'altro sui libri. Io svolgo una funzione importante sulla circolazione dei libri dedicati al cammino, che ho fatto diverse pagine dedicate ai libri sul cammino, ho creato una biblioteca minima indispensabile di approfondimento sui temi del cammino, che possono servire prima e dopo il cammino stesso. Lui recepisce queste mie segnalazioni tante volte, e lui stesso indica di comprare da me, di questo non l'ho mai ringraziato abbastanza, per quel poco che produce a livello economico, una esperienza del genere, ma vale di più l'amicizia, il bel gesto che il ritorno economico. Voglio che apprezziate Luciano, perché tutti i pellegrini gli sono riconoscenti per il grande lavoro che svolge con il sito pellegrinando.it, www.pellegrinando.it. A te la parola, Luciano. Sì, a te, vai e puoi andare anche al centro della sala dove è Liliana, che forse è meglio, come vuoi tu, forse è bene, alla cassa.
Io ho un pochino da parlare, non vorrei...
Che vi sembra anche, perché sì. Amici che state nell'altra stanza, ci dispiace che non siamo qui.
Allora,
silenzio in aula.
Perché intervento praticamente si contributo, così si passa molto rapidamente dalla poesia, nemmeno alla prosa, ma a parlare di esperienze di cammini. Ora spero che non sia troppo brusco il. Oltretutto qui dentro ci sono pellegrini, certo, qualcuno lo conosco, qualcuno lo immagino, e ci sono non pellegrini, oppure ci sono, magari in senso stretto, ci sono poeti. Allora, nel fare questo intervento ho pensato un po' a voi, insomma, a chi mi avrebbe sentito. Ciccio mi aveva detto: ma sì, parla un po' della tua vita, fai un po'. Ma io in realtà dico: ma a chi può interessare poi, no, della mia vita, cioè diciamo, della mia esperienza di camminatore? E allora invece ho cercato di fare un intervento che abbia un po' affinità con il tema della serata, e di legarlo alla mia esperienza, a quello che io so fare, che è quello di camminare e di comunicare, perché attraverso il mio sito scrivo, non sono scrittore ma scrivo molto. E allora volevo partire, diciamo, da una considerazione. Ora, nel programma delle medie, io mi sono un po' scritto delle cose perché sennò non ce la faccio bene a seguire, nel programma delle medie un tempo c'era lo studio dell'Odissea, si faceva in seconda media. E quindi l'Odissea mi ha accompagnato, tutti quelli poi della mia generazione o che erano di più per un anno. E poi mi ha riaccompagnato al ginnasio quando si traduceva dei pezzi nel programma di greco. E se l'Iliade mi aveva portato in un mondo popolato di grandi uomini, di guerrieri, di eroi malinconici che avevano tutti chissà perché il destino segnato, l'Odissea invece mi portava sulla nave di Ulisse a vagare per il Mediterraneo in un viaggio estenuante fra donne affascinanti, magie, dei che si mischiavano continuamente nella sua vita, creature crudeli, misteriose. E questo fascinoso Ulisse, che sempre era insoddisfatto, era sempre inquieto, curioso, impiccione anche, sempre pronto a innamorarsi di donne, ma sempre pronto a seguire ogni sirena che gli si presentava davanti, e tuttavia con l'idea fissa, sì, ma mai davvero prioritaria, di tornare a Itaca. Era un mondo straordinario, favoloso, anche perché, e io parlo, quindi mi colloco alla metà degli anni 60, il mio mondo era la provincia, e allora c'erano molti sogni, ma ben poche esperienze eccitanti da vivere. E quindi con Ulisse io ho sognato, ho fantasticato e ho viaggiato, e come tutti gli eroi dell'infanzia poi mi è rimasto nel cuore. È rimasto in me negli anni, poi convertendosi però da eroe mitologico a simbolo, a idea, a un modello di vita che avrei voluto vivere, di un modo di affrontare le incertezze e i rischi, di accettare con coraggio e anche con fatalismo le esperienze e gli stimoli della vita. Insomma, io proiettavo in Ulisse le mie insoddisfazioni per una vita che mi appariva sempre troppo grigia rispetto ai sogni. La mia Itaca rimaneva lontana, ancora indistinta, ero giovane. Ci sarebbe stata poi per me, ma allora non aveva ancora un profilo definito. Insomma, in quell'epoca navigavo a vista, guardando e conoscendo via via il mondo che mi si presentava, i porti che toccavo durante il viaggio. In realtà poi per un periodo breve, diciamo alla fine, a cavallo fra gli anni 60 e 70, Itaca sembrava aver davvero preso una identità riconoscibile e anche possibile da raggiungere. Era il sogno di una generazione e quindi anche il mio, dato che io ho vissuto quel periodo con un'adesione assoluta ed entusiastica. Era il mondo migliore in cui la mia generazione ha creduto. Era la società egualitaria, la fine del privilegio, un mondo dove ognuno sarebbe stato migliore perché liberato dal bisogno. Ma poi presto erano ritornate le nebbie, anche se quell'esperienza aveva lasciato a bordo della mia nave degli strumenti utili per riconoscere le correnti, per individuare le rotte da seguire, per tenere la direzione anche durante la notte. Strumenti che ho utilizzato lungo tutta la vita e che ancora adesso vi assicuro che funzionano bene. E poi con un balzo molto lungo, dai 20 anni arrivo ai 50. Trascuro quello che è successo prima, che è successo in questo periodo. A 50 anni, perché a 50? Perché a 50 anni ho scoperto in modo assolutamente casuale il cammino di Santiago. Allora, arriviamo al tema, ma mi chiedo prima, ma cosa c'entra il cammino di Santiago, diciamo il camminare in generale, con Ulisse, con Itaca? C'entra qualcosa? Io dico che forse c'entra e mi sforzerò un po' di spiegarlo, di dire la mia opinione. Allora, chi vuole arrivare alla sua Itaca, sua personale Itaca, cerca una rotta, in nave si fa così, cerca il percorso più rapido e più semplice che lo porti ad una meta, a un approdo stabile possibilmente, anche se ahimè non è eterno. Ora, se impostata così, sarebbe fin troppo facile fare una similitudine tra il viaggio verso Itaca e il pellegrino.
Deve entrare. Scusi noi.
Mi metto qui.
Sì.
Dicevo, se partiamo da qui, allora sarebbe troppo facile, troppo semplice fare una similitudine con il pellegrino che per arrivare a Santiago cerca la rotta, prepara il viaggio, si mette in cammino, affronta fatiche, supera imprevisti e alla fine almeno lui arriva alla sua Itaca. Ma sarebbe forse un discorso, insomma, un po' troppo sbrigativo. Credo che invece sarebbe più interessante e più utile cercare di seguire e di riconoscere il percorso che porta una persona comune della nostra epoca a tornare indietro di secoli vestendo i panni del pellegrino medievale. Allora, mi fermo un attimo sulla parola pellegrino. Un tempo chi lasciava la propria casa diretto a un lontano luogo di culto acquisiva uno status speciale, tutto particolare, uno status meritevole di tutela da parte delle comunità in cui passava, e con una lettera di presentazione, che poi era la credenziale, era affidato alla pubblica carità e generalmente era rispettato. Addirittura c'erano ordini cavallereschi che lo tutelavano. Poi nei secoli il gesto di pellegrinare è andato via via in decadenza, fino a scomparire quasi nella nostra epoca. O meglio, si è trasformato in un viaggio singolo o più frequentemente collettivo, fatto sicuramente per scopi devozionali, ma con modalità pressoché turistiche, nel senso di approccio, insomma, quasi più nessuno andava a piedi. La parola pellegrino ha acquisito poi anche nel linguaggio comune un'accezione un po' negativa, evocando la figura di un vagabondo, di una persona senza meta, sporco, magari poco affidabile, una persona senza lavoro e quindi tendenzialmente ladro, insomma un tipo dal quale diffidare. Si dice ancora adesso un'idea peregrina, per dire un'idea da poco, un po' strana. O dalle mie parti si dice: ma dove vai pellegrino? Per indicare un modo di presentarsi un po' dimesso, un po' così approssimativo.
Anche da noi
si
dice
povero pellegrino. Ora però
sei vissuto come un pellegrino.
Ora però in questi ultimi anni questa parola è stata un po' riabilitata. Sta un po' tornando di moda. Io sono nato a Santiago 11 anni fa. Fin da allora, però, io non ho avuto vergogna di usarla. Anzi, la dicevo con un certo orgoglio, sfidando le ironie di chi mi conosceva laico e ora mi considerava convertito.
Bianco rosso. Bianco rosso.
In questi anni moltissimi italiani sono andati a Santiago a piedi o in bicicletta. Dai calcoli che ho fatto dovrebbero essere all'incirca 80.000. Vabbè, questi anni parlo degli ultimi 20 anni, perché prima era quasi trascurato. E quindi questa parola, la parola pellegrino, in realtà non crea più scandalo come creava una volta. Si sente sempre più usare, ma la Chiesa non l'ha peraltro mai abbandonata. A me però interessa esaminare il profilo della persona normale, e uso questa parola con virgolette ma anche con una certa enfasi, che in modo laico parte per il cammino spinto non tanto e non soprattutto dalla devozione, ma da un'ansia di ricerca che molto spesso neppure lui sa decifrare. Non sa spiegare agli altri e spesso neppure a se stesso. Ora, lo so che è facile cadere nella retorica, questo chiedo già scusa, ma quindi ogni tanto faccio un passo indietro. Non è che bisogna generalizzare e dire che tutti i pellegrini siano uguali, e so anche bene che le motivazioni di chi parte sono le più varie, e tra queste ce ne sono alcune che sono ben poco spirituali. Però, la percezione che il cammino può essere un'esperienza importante e magari decisiva per la vita è molto diffusa, molto più di quanto non si ritenga. Attenzione, ho parlato di percezione, quindi di una cosa molto indefinita, che difficilmente si può razionalizzare, di una intuizione e spesso di una speranza. Quanti pellegrini, se gli rivolgete la domanda diretta, ma perché hai deciso di partire,
alla fine non vi danno una risposta precisa. Preferiscono alcuni non rispondere, oppure oppongono un semplice non lo so neppure io. Ho detto speranza, ma di che cosa? Molti usano un termine abbastanza retorico, anzi decisamente retorico e generico, dicono io vado per ritrovare me stesso. È un termine insomma, che si potrebbe anche un po' discutere, ma d'altra parte molti lo usano perché non hanno un'altra spiegazione da opporre. E molti lo sentono come la necessità di staccarsi in modo forte dalla vita di tutti i giorni, di prendersi una pausa nella vita, un periodo nel quale una volta tanto pensare a se stessi, ascoltarsi e mettersi alla prova. E quindi un bel momento si parte. Ma prima ancora di partire ci si deve organizzare, si comprano i materiali, ci si allena, si passano ore a valutare cosa portare, a pesare lo zaino, a interrogarsi, ma ce la farò? Ma riuscirò ad arrivare fino in fondo? Si consultano i siti internet, si leggono le esperienze degli altri, si curiosa nei forum, si leggono le guide. Attenzione, io adesso, cioè chi è pellegrino, chi ha già l'esperienza di cammino, sa queste cose eventualmente, ma io mi rivolgo anche a chi pellegrino non è, a chi non ha mai fatto l'esperienza, perché mi interessa insomma spiegare un po' il percorso, ecco, che questo è un percorso che tutti possono anche apprezzare. Ora, l'informazione sul Cammino di Santiago ora non manca, mancava quando magari ho cominciato io, ora addirittura forse è eccessiva. Tuttavia però chi parte difficilmente riesce a rimuovere completamente le proprie insicurezze, difficilmente riesce ad accantonare l'ansia che la decisione di fare questa esperienza gli porta dentro. Alcuni scrivono anche a me e spesso dietro le domande si nasconde il bisogno di rassicurazione, il desiderio di ricevere un incoraggiamento, insomma di sentirti dire alla fine ma sì dai che ce la farai. E tutti sanno che il cammino comporterà fatica fisica e tutti più o meno si allenano, è chiaro. Ma basterà l'allenamento? Molti si chiedono. Ben pochi alla partenza ne sono sicuri, anche se ci sono persone, e ve lo dico per testimonianza diretta, che arrivano a fare degli allenamenti in montagna riempiendosi lo zaino di sassi. Nonostante ciò si parte sempre con un punto interrogativo. Si parte però dopo aver progettato da soli il proprio cammino, dopo aver fatto da soli le proprie scelte, portando con sé solo il proprio zaino, che contiene tutto quello che nei giorni del cammino ci servirà. Ma attenzione, qui c'è un punto fondamentale, perché lo zaino pesa. Decidere cosa portare non è una scelta banale, perché il peso eccessivo può, e spesso accade, può stroncare il fisico, può rovinare le ginocchia, può rovinare le caviglie, può provocare tendiniti, e allora questa è la fine del cammino. Allora bisogna scegliere cosa portare. Questa scelta si può fare prima di partire, molti la fanno dopo la prima tappa, quando si rendono conto che così non arriveranno mai. Ma non basta, e qui mi fermo un attimo su questo processo fondamentale, non basta scegliere fra quello che può o non può servire, perché questo lo facciamo sempre, ogni volta che partiamo per un viaggio. Qui la scelta invece è molto più radicale, qui dobbiamo scendere di peso il più possibile. Allora, la scelta non è più tra quello che può o non può servire, ma tra quello che è o non è indispensabile. Solo così si arriva veramente al minimo. Sembra un processo da poco, ma ripeto, non è così. Noi viviamo in una società basata sul consumo e invece, facendo lo zaino, cerchiamo l'essenzialità, che è esattamente l'opposto. Neghiamo il superfluo ed è un ribaltamento assoluto dei comportamenti consueti. È un gesto importante, tuttavia è un gesto rischioso, perché poi ci chiediamo, perché è rischioso perché comporta delle rinunce, e quindi dei rischi. E se lasciamo a casa una cosa che poi ci servirà, ci si chiede. Quante donne mi hanno chiesto, ma ci sono i phon negli ostelli, se no me lo devo portare. Ecco, per dire. Poi, va bene, abbiamo fatto lo zaino, poi bisogna partire, bisogna raggiungere l'inizio del cammino, che può essere Saint-Jean, la Roncisvalle, Burgos, León. E dobbiamo cercare i mezzi per arrivarci. Anche qui sembra una cosa banale, ma guardate che per molte persone non è affatto banale. Un giovane magari ormai sa come fare a raggiungere qualsiasi punto dell'Europa, ma molte persone non sono mai andate in giro per il mondo da soli. Di solito hanno usufruito di viaggi organizzati, di un'agenzia che ha pensato a tutto, ma il cammino non è così, non ci sono le agenzie che lo preparano. E poi dove si dormirà? Beh, si sa, nel cammino si dorme negli ostelli. Ho capito, ma si dorme tutti insieme. Non ci sono stanze singole o doppie, i bagni sono in comune e non si può prenotare. E per molte persone questi sono problemi reali. Molti non hanno mai dormito vicino ad estranei, non hanno mai condiviso i servizi igienici con degli sconosciuti. E l'idea di camminare, di dirigersi verso un luogo senza avere la sicurezza di un posto letto pronto, a noi riservato, è una cosa dura da accettare. E va bene, alla fine siamo partiti, ce l'abbiamo fatta. E poi comincia il primo giorno, i primi incontri, il primo timido approccio con il mondo del cammino, la scoperta di tanti piccoli problemi ai quali magari non abbiamo pensato, o che nei nostri allenamenti quotidiani non si erano presentati. I primi dolori, un arrossamento, una vescica, lo zaino che sega le spalle, la fatica che ci presenta i primi conti, la materialità del cammino che in certi momenti prende il sopravvento. Si cominciano a contare i giorni trascorsi, a fare i primi bilanci provvisori. I primi giorni, si sa, sono sempre più duri. A volte prende lo sconforto, scopriamo le nostre debolezze. Ci guardiamo attorno, ci chiediamo se i nostri compagni di cammino hanno i nostri stessi problemi. Cerchiamo spesso un aiuto, un conforto. E viene spontaneo farlo perché siamo tutti uguali sul cammino. Tutti siamo impegnati nella stessa prova, con gli stessi mezzi a disposizione, ad affrontare gli stessi problemi. Allora, finora ho parlato di problemi, di incertezze, di ansie, di fatiche, di difficoltà. È ovvio che il cammino non è fatto solo di questo. Ma in questo momento, in questa sede, questa sera, non mi interessa parlare delle scoperte che il cammino ci riserva. Non interessano le illuminazioni, i momenti in cui il cuore si allarga, di come piano piano, giorno per giorno, ci sentiamo portati in una dimensione che sempre di più si allontana da quella della nostra quotidianità. Dalla scoperta di come riusciamo a stabilire con facilità amicizie con persone sconosciute che ci camminano accanto. Di come sia facile parlare dei nostri problemi, di come con naturalezza ci si fidi degli altri, di come piano piano si acquisti fiducia in noi stessi, di come assieme al tono muscolare si rafforzi la percezione che probabilmente ce la faremo. Non mi interessa descrivere i tanti momenti di commozione che nei giorni di cammino ci capitano, dei flash improvvisi, delle coincidenze incredibili, delle esperienze magiche che ci capitano e che qualsiasi pellegrino vi può raccontare. Non mi interessa ora descrivere il calore, la commozione che si prova quando si viene accolti in qualche particolare ostello in cui si pratica la vera accoglienza pellegrina, quando si prega e si medita tutti insieme, si canta, si parla attorno a una tavola, quando si riceve la benedizione dal parroco. Eppure accade che i credenti tiepidi, che sono una categoria per secondo me molto e sempre più diffusa, alla fine vivano con molta più adesione la loro religiosità. E quanti atei invece, o laici se non si vuole usare questa parola cattiva, possano partecipare senza alcun imbarazzo alle preghiere comunitarie, come possano ascoltare facilmente una messa. Ma perché accade questo? Che poi induce a considerare come appena davvero. Diciamo, una mia considerazione è che ha davvero poco senso fare delle distinzioni fra chi ha la fede in Dio e chi non ce l'ha, perché alla fine si capisce che quello che contano sono i valori condivisi, non le appartenenze dichiarate. Insomma, non mi interessa raccontare quello che il cammino ci può dare. Chi ha fatto questa esperienza lo sa bene, chi non l'ha fatto tra l'altro potrebbe pensare che noi pellegrini siamo persone un po' strane, un po' toccati, un po' esaltati, un po' fanatici. Lascio perdere quindi questo argomento e ritorno all'altro. Quello che voglio invece sottolineare è come l'esperienza del cammino, da quando matura in noi, perché è quello il momento in cui inizia il cammino, quando matura in noi la convinzione che vogliamo farlo, fino passando poi a quando lo prepariamo e a quando effettivamente lo realizziamo, diventa una nostra piccola odissea quotidiana, odissea personale, scusami. Ora, non sembra, forse è un po' esagerato definirla odissea, ma il cammino è davvero un'esperienza, il cammino di Santiago parlo però, è davvero un'esperienza originale, unica. Alcuni motivi ho cercato di raccontarveli, magari ne ho anche tralasciato qualcuno, però certamente è un'esperienza importante, un'esperienza forte che a volte diventa decisiva per la nostra vita. Certamente Santiago non è la nostra Itaca, questo è ovvio, è solo una meta provvisoria del nostro cammino, una tappa intermedia, un porto nel quale fare un po' qualche nostro rifornimento. Dopo Santiago, dopo questo porto, riprenderemo il viaggio verso la nostra Itaca, però lo faremo più consapevoli, con qualche strumento in più, perché in quell'esperienza ci siamo messi alla prova, abbiamo rischiato, abbiamo dato del nostro, abbiamo camminato con le nostre gambe, abbiamo sofferto e superato i momenti di debolezza, le incertezze, i momenti di sconforto. Abbiamo contato sulle nostre forze, ma l'abbiamo fatto all'interno di una comunità, condividendo il nostro cammino con decine e decine di sconosciuti, scoprendo con sorpresa come sia facile relazionarsi, fare amicizia, condividere, dare e ricevere fiducia. Come spesso sia più bello, più esaltante vivere assieme le esperienze, cose che nella vita quotidiana invece diventano sempre così difficili. Mi avvio a concludere. Ulisse era spinto dalla curiosità, dall'inquietudine, dall'ansia di conoscere e di sapere. Ha rischiato molto, ma ha sempre pagato di persona. Sì, va bene che aveva qualche dio alle spalle, che però non è intervenuto più di tanto e a volte ha anche creato problemi. Anche noi, nella nostra piccola odissea, abbiamo fatto da soli. Nessuno ci ha organizzato nulla. Non abbiamo comprato nessun pacchetto preconfezionato. Siamo stati attori protagonisti e non capita spesso nella vita esserlo. Chi ha compiuto l'esperienza del cammino può anche non avere piena consapevolezza di questo aspetto, ma io credo invece che sia fondamentale. E non è neppure automatico che tutto quello che vi ho raccontato si realizzi davvero. Il cammino, lo ripeto ancora, è un'esperienza individuale e quindi ognuno lo vive a suo modo. Non si possono stabilire regole valide per tutti. E ogni pellegrino che interrogherete vi farà un racconto diverso della sua esperienza. Io vi ho raccontato cose che ho personalmente vissuto durante la mia esperienza e che ho raccolto in 11 anni di lavoro fatto per il cammino, per la passione, spinto solo dalla passione per il cammino. Bravo.
C'è una sorpresa.
Adesso c'è un cammino ancora più impegnativo per me.
No.
Diciamo che
devi cantare, canti.
Sì, sì, cantiamo.
Cantiamo tutti in sardo.
E anche per essersi. Sì. Per il fatto che lui si racconti, io so che lui non è favorevole a questo aspetto intimistico, a questo aspetto individualista, lui che mi sembra umile, modesto e semplice, però esigente. Grazie Luca. Vai.
Io vi chiedo un attimo, questa volta vi chiedo proprio di essere di aiutarmi proprio stando proprio in silenzio, perché no, sennò mi già sono un po' emozionato a fare questa cosa, perché è la prima volta che canto in pubblico.
In pubblico.
No, io canto in una corale in realtà, ma canto con un gruppo di 40 persone più o meno. Quanti
adesso sei da sole?
Da sole diverso.
Insieme a me. Diciamo che nel cammino, la mia esperienza, mi aggancio a te, è veramente personale nel cammino. Io l'ho fatto cantando e suonando la chitarra, perché nella mia vita la canzone, la musica, è sempre presente, anche se io non faccio la cantante, io sono insegnante alla scuola primaria, e amo leggere, lavorare con i bambini, però la chitarra e la canzone, come posso dire, da sempre sono stati lobby, possiamo dire, ma è più di essere hobby. È proprio un'esigenza anche, fin da piccolo, sempre cantato e suonato, perché mi è sempre piaciuto, ecco. È una maniera di esprimersi, di comunicare, di sottolineare la gioia e anche a volte le cose tristi che ti capitano. E quindi io il mio cammino, perché il cammino per me è stato la parafrasi della mia vita. Io, il mio cammino per me è questo, è la mia vita, il cammino. E in quei 30 giorni di cammino io ho rifatto la mia vita, ho rivisto quello che ho passato e quello che ho intravisto, quello che può essere. E quindi non potevo non farlo con la chitarra. E questa sera, in questo nostro parlare di cammino, noi vogliamo proprio farvi anche percepire cosa si vive anche nel cammino, si vive anche la musica, si vive anche l'esperienza appunto del canto insieme.
Questa canzone la canto, intanto la voglio dedicare alla Sardegna. Sardegna è un'isola un po' più grande di Itaca, ma è pur sempre un'isola. E io sono nato in Sardegna, mia mamma era sarda, mio padre era ligure, è ligure. E io ho un legame particolare con la Sardegna, un legame ideale, perché poi in realtà sono stato educato e ho fatto scuola in continente, ma la Sardegna c'è. La seconda dedica la voglio fare al cantante che più di tutti ha fatto conoscere questa canzone e che più di tutti ha dato, diciamo, l'interpretazione secondo me più intensa. Questo cantante si chiamava, perché purtroppo è morto 4 anni fa, si chiamava Andrea Parodi, era il cantante dei Tazenda, quello dai capelli lunghi. Era un cantante, aveva una voce assolutamente straordinaria, fuori dal comune, ma poi aveva una capacità interpretativa, anche questa eccezionale, ed era una persona di qualità umana eccezionale. A lui la voglio dedicare, e poi la voglio dedicare anche, vabbè, no, poi basta, perché
anche a noi,
sì. La volevo anche dedicare a un'altra persona, però è una cosa personale, quindi me la tengo per me. La canzone si chiama Non posso riposare.
Non posso riposare, no, che bello.
Scusate,
sto letto.
Ve la leggo un attimo. Lettura. Non posso riposare, amore e coro, pensende a tie so d'onzi momento.
Non posso riposare, amore del mio cuore, penso a te ogni momento.
Non istesi in tristura, prenda e oro, né in dispiaghere o pensamento.
Non essere triste, gioiello d'oro, non essere addolorata o preoccupata.
T'assicuro che a tie solo bramo, che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo.
Ti assicuro che desidero solo te, perché ti amo tanto, ti amo, ti amo, ti amo.
Si m'essere possibile, d'angelo su spirito invisibile piccavo.
Se mi sarà possibile, prenderò lo spirito invisibile di un angelo.
S'asformas, e furavo da echelu su sole e sosisteddos, e formavo un mondo bellissimo protene, pro poter dispensare cada bene.
Prenderò le sue forme e ruberò dal cielo il sole e le stelle, e costruirò un mondo bellissimo proprio per te, per poterti regalare ogni bene.
Non posso vivere, no, piena amargura, lontano da Etene, amado coro.
Non posso vivere senza provare amarezza, lontano da te, cuore amato.
A nulla vale sa bella natura, si no sta curzu su meu tesoro.
A nulla serve la bellezza della natura se non ho vicino il mio tesoro.
Promidare consolo e recreu, coro, diosa, amada prosedeus.
Che mi dà consolazione e allegria, cuore, fortunata che amo più ancora di Dio.
Allora, vabbè.
Questa è la...
Perdonate se magari la...
Vabbè, io, partiamo. Io ci vado dietro, il sardo ci provo.
È difficile.
È sarda questa?
Sì, no? Sì.
Diciamo che il sardo è una lingua tanto quanto il siciliano.
Sì, è una lingua.
Un dialetto, ma
è una lingua, una vera e propria lingua.
Non posso riposare, amore, coro, pensando a te solo, in ogni momento, noi stessi in tristura, brenda e oro, e in dispiacere o pensamento.
Grazie Luciano,
grazie.
Grazie
Luciano.
Grazie.
grazie.
Grazie.